Buonasera carissimi amici ascoltatori, un calorosissimo saluto anche da parte mia, quindi un bentornati anche da parte del vostro Enzo. Bene, ieri abbiamo letto la prima parte di Prima Re, capitolo 18, e abbiamo detto che forse questo è il capitolo più spettacolare dell'intera Bibbia. Abbiamo sentito come Elia sfida i 450 profeti di Baal. Profeti che fecero davvero uno spettacolo, prepararono il sacrificio, iniziarono a invocare il loro Dio perché lo incendiasse. Intanto Elia, il profeta, è seduto lì, li guarda, facendosi un po' beffe di loro. Essi incominciano a chiamare, a invocare Baal, questo Dio. Non succede niente, saltano sull'altare. E questo certo non li aiuta affatto. Diventano fanatici, mostrano tanta insistenza, tanta emozione. Le loro azioni diventano quasi isteriche. Alla fine cominciano a tagliarsi, a farsi incisioni, e il sangue scorre. Sono sicuri di provocare l'azione di Baal. Il vecchio Elia dice loro, «Forse Baal è andato in vacanza e dovrete aspettare finché non torna». O forse sta facendo un pisolino e dovrete gridare per svegliarlo. Elia sembra divertirsi molto durante questo spettacolo e tutto il popolo di Israele sta a guardare, ma ora tocca proprio a lui, ad Elia. Allora Elia disse a tutto il popolo, «Avvicinatevi a me». Tutto il popolo si avvicinò a lui ed Elia riparò l'altare del Signore che era stato demolito. Prese 12 pietre, secondo il numero delle tribù dei figli di Giacobbe, al quale il Signore aveva detto, «Il tuo nome sarà Israele». Con quelle pietre costruì un altare al nome del Signore e fece intorno all'altare un fosso della capacità di 2 misure di grano. Poi vi sistemò la legna, fece a pezzi il toro e lo pose sopra la legna e disse, «Riempite 4 vasi d'acqua e versatela sull'olocausto e sulla legna». Poi disse, «Fatelo una seconda volta». E quelli lo fecero una seconda volta. E disse ancora, «Fatelo per la terza volta». E quelli lo fecero per la terza volta. L'acqua correva attorno all'altare, ed egli riempì d'acqua anche il fosso. Allora, in cui si offriva l'offerta, il profeta Elia si avvicinò e disse, «Signore, Dio d'Abramo, di Isacco e di Israele, fa che oggi si conosca che tu sei Dio in Israele e che io sono tuo servo e che ho fatto tutte queste cose per ordine tuo. Rispondimi, Signore, rispondimi affinché questo popolo riconosca che tu, o Signore, sei Dio e che tu sei colui che converte il loro cuore». Allora piombò il fuoco del Signore, consumò l'olocausto, la legna, le pietre, la polvere e prosciugò l'acqua che era nel fosso. Tutto il popolo, veduto ciò, si gettò con la faccia a terra e disse, «Il Signore è Dio! Il Signore è Dio!» Martin Lutero che ha detto questa frase, «Uno con Dio è la maggioranza». E lui conobbe la veridicità di quell'affermazione per esperienza. Elia imparò anche questa verità attraverso l'esperienza al suo tempo, quando c'era stato l'allontanamento in massa del Regno del Nord da Dio. Sotto Acab e Isabel ci fu quasi un'apostasia totale. Elia era proprio da solo. Era vero che c'erano 7.000 persone che non si erano inginocchiate davanti a Baal, ma esse si erano nascoste sulle montagne. Nessuno di loro era con Elia. Egli non era consapevole della loro esistenza, fino a che Dio non glielo disse. Elia prese una posizione contro l'adorazione del vitello e si rifiutò di compromettersi con i profeti di Baal. Egli era solo, schierato contro i profeti di Baal. Elia scelse il Monte Carmelo per testimoniare efficacemente di Dio. Elia dovrà ora dipendere da Dio. L'altare di Dio è stato spezzato e Elia impiega un po' di tempo per ripararlo. Elia costruì un altare nel nome del Signore. Lo fece con 12 pietre per simboleggiare tutto il popolo e non il regno diviso. Poi fece un fosso intorno all'altare, mise la legna in ordine e fece il toro a pezzi. Alla fine ordinò che fossero riempiti 4 vasi d'acqua versati sul sacrificio e sulla legna. Ci voleva una grande quantità d'acqua per riempire il fosso. Portarono l'acqua una volta ed Elia disse, «Tornate giù e riempiteli di nuovo». E questo non fu sufficiente. Egli disse: fatelo una terza volta. Ed essi lo fecero per la terza volta. Io penso che se avreste potuto vedere Elia quel giorno, avreste visto un sorriso ironico sulla sua faccia. Sapete perché aveva quel sorriso ironico? Perché versò l'acqua sull'altare? Solo Dio può fare l'impossibile. Anche solo un po' d'acqua non avrebbe permesso al fuoco di accendersi spontaneamente. Così egli non temette di versarla dappertutto. Elia sta imparando a dipendere da Dio. Abbiamo visto questo. Ricorda, quando lui stava presso quel piccolo ruscello e lo vedeva essiccarsi, egli seppe che era niente nel mondo, ma solo un canale dove l'acqua poteva scorrere. Egli aveva imparato che se c'era qualcosa che andava fatta, Dio doveva farla. Egli stette lì in piedi quel giorno e probabilmente disse: Signore, se tu non lo fai, allora è qualcosa che non deve essere fatto. Possiamo capire la preghiera di Elia? Questa è una delle preghiere più grandi della Scrittura. Non è lunga, ma è grande. Egli disse: Signore, Dio di Abramo, Isacco e Israele. Noterete che Elia usò il nome Israele e non Giacobbe. Israele è il nome dato non alle 12 tribù separate, ma ad una sola nazione. Ancora in questa preghiera Elia disse: fa che oggi si conosca che tu sei Dio in Israele, che io sono tuo servo e che ho fatto queste cose per ordine tuo. Tu ed io abbiamo bisogno di essere sicuri che quello che stiamo facendo è in accordo con la volontà di Dio. Non fare, caro amico ascoltatore, qualcosa che tu vuoi fare e poi chiedi a Dio di benedirla. Dio non si muove in quel modo. Tu devi andare nella sua strada se vuoi ricevere benedizioni. Non abbiamo diritto di chiedere niente a Dio. Egli non è un ragazzo al tuo comando. Dobbiamo pregare in accordo con la sua volontà. Elia prega per la gloria di Dio. Questo è ciò che fa muovere il suo braccio, il braccio di Dio. Infatti venne il fuoco dal cielo che bruciò l'olocausto e il popolo riconobbe a gran voce che il Signore, l'Eterno, era il vero Dio e non Baal. Questo diede ulteriore coraggio a Elia per proseguire nella sua missione. Elia disse loro: prendete i profeti di Baal, neppure uno ne scampi. Quelli li presero ed Elia li fece scendere al torrente Chison e laggiù li sgozzò. Poi Elia disse ad Acab: risali, mangia e bevi, poiché già si ode un rumore di grande pioggia. Acab risalì per mangiare e bere, ma Elia salì in vetta al Carmelo, e gettatosi a terra, si mise la faccia tra le ginocchia, e disse al suo servo: ora va su, e guarda dalla parte del mare. Quegli andò su, guardò, e disse: non c'è nulla. Elia gli disse: ritornaci 7 volte. E la 7ª volta il servo disse: ecco una nuvoletta grossa come la palma della mano che sale dal mare. Allora Elia ordinò: sali e di ad Acab, attacca i cavalli al carro e scendi, perché la pioggia non ti fermi. In un momento il cielo si oscurò di nuvole, il vento si scatenò e cadde una grande pioggia. Acab montò sul suo carro e se ne andò a Israel. La mano del Signore fu sopra Elia, il quale si cinse i fianchi e corse davanti ad Acab fino all'ingresso di Israel. Dopo la meravigliosa dimostrazione della potenza di Dio sul Monte Carmelo, Elia ordinò di catturare tutti i profeti di Baal e di condurli vicino al torrente Chison, dove li uccise. Elia mandò il re Acab a rifocillarsi, perché presto sarebbe venuta la pioggia, mentre egli saliva in vetta al Carmelo per pregare. E mentre invocava il Signore perché mandasse la pioggia sul paese, paese che ormai era bruciato dalla siccità, disse al suo servo di andare dalla parte del mare per vedere se scorgesse delle nubi. L'uomo non vide nulla di tutto ciò, ed Elia gli fece ripetere il percorso 7 volte. Soltanto la 7ª volta il servo scorse una nuvoletta che si avvicinava. Allora Elia lo mandò ad avvertire Acab di mettersi subito in viaggio se voleva evitare di rimanere bloccato dalla violenza della pioggia. In breve il cielo si fece scuro Il vento iniziò a soffiare forte e iniziò a piovere a dirotto. Dio diede tanta forza a Elia, così che egli corse tanto velocemente da giungere in città prima del re Acab. Elia era sfinito dopo l'arduo compito di essere fedele a Dio di fronte a una tale opposizione. Quando il popolo ritornò a Dio, la pioggia venne e vennero pure le benedizioni. E così il popolo dovette realizzare che la siccità non era solo un accidente della natura, ma una misura disciplinare, e finisce allo stesso modo che è incominciata, dal comando dell'uomo di Dio, Elia. Stesse passioni che abbiamo noi. Egli è realmente un essere umano, e vedremo proprio quanto egli sia umano. Iniziamo leggendo i primi 8 versetti del capitolo 19. Acab raccontò a Jezebel tutto quello che Elia aveva fatto e come aveva ucciso con la spada tutti i profeti. Allora Jezebel mandò un messaggero a Elia per dirgli: «Gli dèi mi trattino con tutto il loro rigore. Se domani a quest'ora non farò della vita tua quel che tu hai fatto della vita di ognuno di quelli». Elia, vedendo questo, si alzò e se ne andò per salvarsi la vita. Giunse a Berseba, che appartiene a Giuda, e vi lasciò il suo servo. Ma egli si inoltrò nel deserto una giornata di cammino, andò a mettersi seduto sotto una ginestra ed espresse il desiderio di morire, dicendo: «Basta, prendi la mia vita, o Signore, poiché io non valgo più dei miei padri». Poi si coricò e si addormentò sotto la ginestra. Allora un angelo lo toccò e gli disse: «Alzati e mangia». Egli guardò e vide vicino alla sua testa una focaccia cotta su pietre calde e una brocca d'acqua. Egli mangiò e beve, poi si coricò di nuovo. L'angelo del Signore tornò una seconda volta, lo toccò e disse: «Alzati e mangia, perché il cammino è troppo lungo per te». Egli si alzò, mangiò e beve, e per la forza che quel cibo gli aveva dato, camminò 40 giorni e 40 notti fino a Horeb, il monte di Dio. Acab riferisce a Jezebel che Elia aveva ucciso tutti i suoi profeti di Baal. Ella giura di uccidere Elia. È difficile credere che Elia, descritto qui, sia lo stesso uomo che ha sconfitto 450 profeti di Baal in cima al Monte Carmelo. Sembra essere, nei versetti appena letti, un uomo diverso, ma c'è una spiegazione per la sua condizione. Era stanco, scoraggiato, era depresso, e tutto questo influiva sul suo coraggio, che in quel momento venne completamente a mancare. Il messaggio minaccioso che Jezebel mandò ad Elia, aggiunto allo stesso stress di essere stato davanti alla pubblica sfida circa la falsa adorazione nella sua nazione, aveva esaurito tutta la sua forza, tutte le sue energie. Egli fece una cosa quando udì il minaccioso messaggio di Jezebel, Jezebel che voleva ucciderlo. Fece un po' come Simon Pietro quando spostò gli occhi dal Signore, guardò alle onde e cominciò ad affondare. Elia, allo stesso modo, perse il suo coraggio e incominciò a fuggire. Andò a Berseba, che è in direzione sud, verso il deserto, in territorio di Giuda, considerandosi in salvo dal re del regno del nord. Elia, quando si trovò in questo posto, nel deserto, lasciò il suo servo là e continuò per un altro giorno di viaggio. Si trovò solo, seduto sotto un cespuglio, a desiderare di morire. Si deve ammettere che questo è un notevole cambiamento per l'uomo che stette sulla cima del Monte Carmelo e riuscì a sfidare i profeti di Baal. Ora si sta nascondendo sotto un ginepro, giù dall'altra estremità della nazione, fuggendo da una donna, Jezebel. Acab non fece nessun tentativo di arrestarlo o distruggerlo, ma Jezebel odiava Elia e non aveva intenzione di lasciarlo in vita, se solo poteva farlo. Penso che noi abbiamo bisogno di notare che Elia è passato attraverso un'esperienza stressante quando stava davanti all'altare e cadde il fuoco dal cielo. Lo stesso fu quando ci fu l'esecuzione dei profeti di Baal. Subito dopo ci fu una terribile tempesta di pioggia che sancì la grande vittoria di Elia. A questo aggiungiamo il messaggio di Jezebel: «Io voglio farti sapere cosa intendo fare di te». Così, una volta nel deserto, pensò di essere fuori della portata di quella donna, anche se le sue condizioni erano molto precarie fisicamente, moralmente e psicologicamente. Elia aveva bisogno di riposo. Dio lo sapeva, così lo fece dormire. Elia dormì come un bambino. Aveva bisogno di buon cibo. Probabilmente negli ultimi tempi non aveva mangiato regolarmente. Egli si alzò e trovò un po' di pane cucinato per lui. Il Signore confortò Elia, lo fece mangiare e poi lo fece dormire. Lo fece mangiare una seconda volta e disse ad Elia: «Il viaggio è troppo lungo per te». Questo è qualcosa che Elia aveva imparato. Amica, amico, oggi forse è un giorno felice per voi, per te. Forse pensi di essere sufficientemente forte per la battaglia della vita. Ma voglio dirti che il viaggio attraverso la vita è troppo lungo per te. Avrai bisogno di un salvatore. Avrai bisogno di un aiuto. Persino Elia, forte com'era, ebbe bisogno di lui. Sul quale la legge era stata data a Mosè. Proseguiamo adesso la lettura dei versetti 9 fino al 18 dal capitolo 19 del primo libro dei Re. Lassù entrò in una spelonca e vi passò la notte, e gli fu rivolta la parola del Signore in questi termini: «Che fai qui, Elia?» Egli rispose: «Io sono stato mosso da una grande gelosia per il Signore, per il Dio degli eserciti, perché i figli di Israele hanno abbandonato il tuo patto, hanno demolito i tuoi altari e hanno ucciso con la spada i tuoi profeti. Sono rimasto io solo e cercano di togliermi la vita». Dio gli disse: «Va fuori e fermati sul monte davanti al Signore». E il Signore passò. Un vento forte, impetuoso, schiantava i monti e spezzava le rocce davanti al Signore. Ma il Signore non era nel vento. E dopo il vento un terremoto. Ma il Signore non era nel terremoto. E dopo il terremoto un fuoco. Ma il Signore non era nel fuoco. E dopo il fuoco un suono dolce e sommesso. Quando Elia lo udì, si coprì la faccia con il mantello, andò fuori e si fermò all'ingresso della spelonca. E una voce giunse fino a lui e disse: «Che fai qui, Elia?» Egli rispose: «Io sono stato mosso da una grande gelosia per il Signore, per il Dio degli eserciti, perché i figli di Israele hanno abbandonato il tuo patto, hanno demolito i tuoi altari e hanno ucciso con la spada i tuoi profeti. Sono rimasto io solo e cercano di togliermi la vita». Il Signore gli disse: «Va, rifà la strada del deserto fino a Damasco, e quando vi sarai giunto, ungerai Azael come re di Siria. Ungerai pure Jehu, figlio di Nimshi, come re di Israele, e ungerai Eliseo, figlio di Safat, da Abel Meola, come profeta al tuo posto. Chi scamperà dalla spada di Azael sarà ucciso da Jehu, e chi scamperà dalla spada di Jehu sarà ucciso da Eliseo. Ma io lascerò in Israele un residuo di 7.000 uomini, tutti quelli il cui ginocchio non si è piegato davanti a Baal, la cui bocca non l'ha baciato». E ha bisogno di un aiuto psicologico. Per prima cosa Elia dice al Signore ciò che lo preoccupava e il fatto che si sentiva solo a servirlo. Il Signore decide di manifestare la sua presenza ad Elia e gli chiede di uscire dalla grotta, dalla spelonca. Stava per passare il Signore. Prima di tutto venne un grande forte vento che spaccava le montagne e rompeva le rocce. Poi la montagna tremò e si mosse sotto i suoi piedi. Dopo il terremoto ci fu il fuoco, ma Dio non era né nel forte vento, nemmeno nel terremoto, né nel fuoco. Dopo il fuoco ecco un suono dolce e carezzevole, ed Elia capì che Dio si stava manifestando. Egli stava insegnando ad Elia una grande lezione. Dio si muove in modi misteriosi, in modi inusuali per attuare le sue meraviglie. Dio si muove in un modo quieto. Dio usa piccole cose per compiere il suo proposito. Come qualcuno ha detto, grandi porte ruotano su piccoli cardini. Dio usa delle piccole cose per aprire enormi porte. Questo è quello che Elia doveva imparare. Dio voleva servirsi di lui anche se si sentiva piccolo, debole, solo. Egli dice: «Torna indietro nella nazione del nord, ho del lavoro lì da farti fare». Infatti Elia doveva ungere Azael come re di Siria e Jehu come re di Israele. Poi Dio parla ad Elia del suo successore, Eliseo. Poi Dio rincuorò il suo profeta dicendogli che non era solo come pensava, ma c'erano ancora 7.000 persone fedeli a lui che non si erano prostrati davanti a Baal. Egli stesso guidava il dodicesimo paio. Elia si avvicinò a lui e gli gettò addosso il suo mantello. Eliseo, lasciati i buoi, corse dietro Elia e disse: «Ti prego, lascia che io vada a dare un bacio a mio padre e a mia madre, e poi ti seguirò». Elia gli rispose: «Va e torna, ma pensa a quello che ti ho fatto». Dopo essersi allontanato da Elia, Eliseo tornò a prendere un paio di buoi e li offrì in sacrificio. Con la legna dei giogi dei buoi fece cuocere la carne e la diede alla gente, che la mangiò. Poi si alzò, seguì Elia e si mise al suo servizio. Dopo essersi messo in viaggio, il nostro profeta Elia ebbe l'occasione di compiere uno degli incarichi che Dio stesso, gli aveva affidato. Infatti incontra Eliseo, questo nuovo personaggio, che risponde prontamente alla chiamata di Elia. Lascia il suo lavoro, diventa il discepolo di Elia e sarà istruito dal profeta stesso per proseguire il suo ministero, come andremo a vedere ancora più da vicino proprio domani sera. Io quindi vi do appuntamento a domani, proprio per vedere ancora meglio, ancora una volta, cosa succederà in questo libro dei Re, per scoprire insieme come si evolve il ministero di questi profeti da parte del Signore. Quindi non mi resta altro che salutarvi, ringraziarvi per l'ascolto che ancora una volta ci avete prestato. Grazie mille e soprattutto ci sentiamo domani. Ciao.